giornali di oggi.
Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli.
Questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
Che quasi mi buttano giù la porta. Giudicare dall'orario no, non è la posta. Mi tiro giù dal letto nudo, spio dal buco che palle la digos. Un'altra volta antiterrorismo, sei pupazzi col passamontagna e la pistola in mano. Nel mio palazzo tutta gente onesta, per favore fate piano. Dicono che una perquisa niente arresto, state calmi, vi partisse un colpo. In casa niente armi, poi la droga è sempre poca, sì purtroppo. Tirano fuori fogli, mettono le mani ovunque. Pure nelle stanze dei miei amici che assomigliano a due bunker. Leggo sto verbale, parla di imbrattamento, beh cos'è sta cafonata? Poi c'è chi lavora e poi rubate lo stipendio. Chiamo l'avvocato, dopo poco arriva Mario. Si pronto intervento, si pronto intervento.
Thank you, polizia di stato, puoi spicciarmi camera.
Spicciarmi camera.
Vengo sempre male, un po' sfogato, un po' tagliato nella foto segnaletica. E cerchi i ricordi di una vita, ma non sai guardare, sei solo una guardia. Lo porti male quel passamontagna, son questurino a baia. Di solito è un po' scarsa la sostanza. E lo so, ti dà fastidio la mia calma. Lo sguardo fiero della mia compagna. Sul manuale manca come affrontare chi non give a fuck. Non ha questa bellezza, infamità.
Non sono mancati momenti esilaranti, zaini dimenticati da giovani viandanti. Tracce storie e gadget, non scendo nei dettagli. Non so cosa cercate, ma vi prego di sbrigarvi. Sequestrano quattro riviste da bravi guardoni, pure il PC e l'hard disk. Mi scottano giù strada per controllare in macchina. Saluto i vecchi sotto casa che ricambiano in tranquillità. Salgo sulla volante e vola fino a via Genova. Impronte, foto e firma del verbale, chissà quanto ci vorrà. Passa un'ora e già l'umore è pessimo. Inizio a bestemmiare quando s'apre la porta in bocca pure Nada Lestrigo.
Bella me, pure te qua nell'acquario. Bestia rara, il commissario compila scartoffie e passa carta al ministero. Non gli pare vero avere serpe in seno. Thank you, polizia di stato, puoi spicciarmi camera.
Spicciarmi camera.
Vengo sempre male, un po' sfogato, un po' tagliato nella foto segnaletica. E cerchi nei ricordi di una vita, ma non sai guardare, sei solo una guardia. Lo porti male quel passamontagna, su questurino a baia. Di solito è un po' scarsa la sostanza. E lo so, ti dà fastidio la mia calma. Lo sguardo fiero della mia compagna. Sul manuale manca come affrontare chi non give a fuck. Non ha questa bellezza, infamità.
E allora, quando sono le 8:08, ritorniamo in voce, iniziamo ufficialmente la rassegna stampa di oggi. Lo facciamo a partire dalla stampa, che apre con la questione del cessato il fuoco, il primo scambio di ostaggi, ritorno a casa, il titolo di apertura. L'immagine ritrae una delle tre donne israeliane che viene, diciamo, rilasciata e affidata alla Croce Rossa. L'immagine ritrae anche i membri di Hamas, i guerriglieri di Hamas. Questo è un altro tema che riempie i quotidiani di oggi, quindi viene definito come lo show di Hamas, di mostrarsi in pompa magna con i vari guerriglieri con la fascia verde, insomma, e i passamontagna. Il primo giorno di cessato il fuoco a Gaza, dice la stampa, rilasciate Emily, Romy e Doron in cambio di 90 detenuti. Hamas si riprende la striscia. Questo è il titolo di apertura, che sancisce già il leitmotiv che troveremo su tutti i quotidiani. Le tre donne israeliane hanno un nome, i prigionieri palestinesi non ce l'hanno. Sono un mucchio di 90 persone, sono pochi giornali che entrano nel merito di chi sono queste persone, ma soprattutto nessuno fa notare questa vistosa sproporzione di quante persone siano detenute illegalmente nelle carceri israeliane. Insomma, viene considerato un po' un dato di fatto, ecco, diciamo, che Israele possa rilasciare tutte queste persone palestinesi tombate nelle carceri israeliane da ben prima del 7 ottobre. In ogni caso, questo è il titolo di apertura che sceglie la stampa. A Corredo ci sono vari articoli E la stampa dedica a questo tema le prime numerose pagine interne, nello specifico fino alla pagina 6. Libere è il titolo del reportage a pagina 2 della stampa di Fabiana Magri. Rilasciate Romy, Emily e Doron, finisce l'incubo dopo 471 giorni. Sabato fuori altri 4 ostaggi, l'abbraccio con le madri in Israele, 300 camion di aiuti e carburante entrano a Gaza. E su questo anche Nello Del Gatto, che è il corrispondente da Gerusalemme della stampa, firma un altro articolo a pagina 3: rapiti come merce di scambio, un bambino israeliano vale 30 prigionieri palestinesi, appunto come se fosse una cosa normale. Il documento concordato dai mediatori stabilisce la ratio matematica per stilare le liste. Nella fase 1 Gerusalemme rilascerà 1904 detenuti, ieri i primi 90, 69 donne, 21 minori. E poi appunto alle pagine 4 e 5 si parla invece della, diciamo, del fronte palestinese. Hamas celebra la vittoria, ma i palestinesi non gioiscono, case, vite, tutto è distrutto. I miliziani esultano per la tregua e lo scambio vantaggioso di ostaggi che sono riusciti a trattare. I residenti iniziano a lasciare i campi profughi per tornare nelle città sperando sia rimasto qualcosa. E su questo, diciamo, la stampa decide, anzi Francesco Semprini decide di intervistare Yigal Carmon, l'ex colonnello, un ex colonnello dei servizi segreti israeliani, che definisce l'accordo una sconfitta per Israele e dice anche che il Qatar non è un mediatore ma sta con l'Iran. E poi a pagina 5 Alessia Melcangi ci racconta quali sono i nemici della tregua. Il successo degli integralisti e le pressioni della destra sul governo potrebbero impedire di arrivare alla pace. Sapete appunto che Ben-Gvir e Smotrich si sono dimessi dal gabinetto di governo in protesta contro l'accordo, e in questo articolo Alessia Melcangi definisce appunto la pressione da destra su Netanyahu, ma anche la presenza di Hamas nella striscia, i nemici possibili di questa tregua. E a pagina 6 infine c'è un'intervista a Antonio Tajani, ministro degli esteri: adesso pace con tutti gli stati arabi, l'Europa aiuti a stabilizzare Gaza. Il ministro degli esteri oggi a Gerusalemme: tregua fragile, Hamas e altri estremisti potrebbero sabotarla. Italia pronta a partecipare a una futura forza di pace in Palestina, avanti con gli accordi di Abramo. Questa è un po' la linea del Ministero degli Esteri, quindi possiamo dire per estensione del governo italiano. La firma dell'intervista è quella di Federico Capurzo. Tajani dice che l'Italia è pronta a riconoscere un futuro Stato palestinese, ma l'iniziativa deve venire da tutta l'Europa, non da singoli paesi. E poi sui satelliti di Musk, quindi diciamo è un po' un'intervista a tutto tondo sulla politica estera, possiamo dire largamente intesa. Sui satelliti di Musk sono laico, è solo una questione di mercato, se risultano utili e sicuri vanno presi in considerazione. Ma vediamo qualche passaggio dell'intervista di Tajani sulla proposta del governo italiano per questa pacificazione in Medio Oriente. Tajani dice: ora inizia un lavoro diplomatico lungo e complesso per rafforzare la tregua, le prossime 6 settimane saranno la chiave per porre le basi del passaggio dalla prima alla seconda fase del cessate il fuoco. La liberazione delle prime 3 giovani donne israeliane è positiva, ma ora deve proseguire la liberazione degli ostaggi israeliani e contestualmente si devono far arrivare aiuti alla popolazione palestinese. Si potrà ridare slancio agli accordi di Abramo con cui si volevano normalizzare scusate, i rapporti dei paesi arabi con Israele. Ci sono le condizioni per riconoscere lo Stato di Palestina, chiede Capurzo. Prima è necessario riunificarla, non si sa bene in quale modo. Sui coloni israeliani Tajani dice: credo che debbano fare qualche passo indietro, ci sono state troppe violenze e sono causa di instabilità. Credo sarebbe una buona idea avere una missione di interposizione promossa da un ente internazionale come l'ONU, purché sia guida araba, può aiutare a consolidare la pace e a rafforzare l'autorità palestinese. E poi sul Libano Capurso chiede se l'Italia si candida a guidare la missione UNIFIL e Tajani dice: abbiamo proposto il generale Diodato a Bagnara, un ufficiale di altissimo livello, e se ne ha già parlato con le autorità israeliana e libanese. Da parte loro mi sembra ci sia gradimento. In Libano e forse anche in Siria mi sembra sia stata imboccata la strada giusta per una stabilizzazione dell'area, che è un altro obiettivo primario per gli interessi commerciali di una nazione come la nostra, avvocata alla manifattura e all'export. E questo, diciamo, erano alcuni passaggi dell'intervista a Tajani, che è più lunga e che potete trovare a pagina 6 della Stampa. Il secondo tema che troviamo sulla prima pagina della Stampa è quello che menzionavo in apertura di rassegna stampa, ovvero l'insediamento prossimo di Trump alla 47esima presidenza degli Stati Uniti. La cerimonia è prevista per oggi. Ci saranno Musk, Bezos e Zuckerberg, quindi tutti i principali volti dei, diciamo, dei social media, del big tech, Milei e Meloni anche presenti. E l'altra notizia relativa a questo è la decisione di Trump di firmare un decreto per permettere a TikTok di continuare a essere utilizzabile negli Stati Uniti. E su questo diciamo troviamo vari articoli nelle pagine interne della Stampa. C'è il Trump Day a firma di Alberto Simoni, corrispondente da Washington. Oggi il giuramento di The Donald a Capitol Hill davanti a 600 ospiti. Vance incontra il vicepresidente cinese, il tycoon TikTok è tornato. C'è anche un reportage sul popolo MAGA, la grande festa del popolo MAGA, subito liberi gli eroi del 6 gennaio, sono arrivati da tutta l'America e persino da Toronto. Magari il Canada fosse il 51esimo stato degli Stati Uniti, l'assalto a Capitol Hill è un'invenzione, i migranti non ci sono soldi, inutile venire qui. E poi, diciamo, la Stampa ospita anche un'intervista a Jonathan Safran Foer, lo scrittore newyorkese che da quanto ho capito vive a Roma. Donald, Netanyahu e Putin sono segni di un malanno universale, si assiste a una deriva verso l'estremismo e l'eccesso di violenza, sono molto spaventato dal cambiamento di visione di Zuckerberg rispetto al controllo dei social. Quindi un'intervista tutt'altro che ottimista dello scrittore, che diciamo si lamenta della omogenizzazione e l'appiattimento della cultura. Stiamo andando incontro all'unificazione culturale, non esiste più una cultura americana, italiana, europea e sudamericana, ma sempre più esiste una cultura di Apple, Netflix, Twitter e Facebook, e questo è chiaro soprattutto a chi ha saputo approfittarne e sta accompagnando Trump verso il suo secondo mandato. La soluzione sarebbe impegnarci nel cercare di creare un sistema di microculture ovunque ci troviamo che rendano il nostro intorno un posto migliore. Questo un po' il diciamo uno dei passaggi dell'intervista che Giulio D'Antona firma a Jonathan Safran Foer. E poi, sempre sull'insediamento di Trump, c'è anche un appello da Davos, dove ogni anno, insomma, si tiene il summit della finanza. L'incubo dei dazi statunitensi spaventa l'Europa, Davos chiama il tycoon, collaboriamo. Il presidente Trump interverrà a World Economic Forum giovedì, ma gli analisti non si aspettano cambi di rotta, a rischio miliardi di export. Questo articolo, che trovate a pagina 12 della Stampa, lo firma Giuseppe Bottero. La Davos della grande incertezza, dice, senza buona parte dei signori dell'high tech che sono appunto a Washington a baciare la pantofola di Sua Maestà Donald Trump, e con un'Europa sotto assedio, da una parte la nuova America che minaccia dazi e svolte protezionistiche, dall'altra la Cina, il cui PIL quest'anno dovrebbe registrare un altro balzo in avanti del 5%. Sulla neve svizzera economisti e banchieri cercano di capire quanto sarà violento l'impatto della dottrina stelle strisce. Il presidente versione 2.0 farà il blitz giovedì in collegamento, così come Zelensky, presente sì, ma in videoconferenza. Diciamo, questo era un po' un altro aspetto appunto della vicenda. E poi c'è la paura di Kiev, pagina 13, gli ucraini scettici sulle future mosse di Trump mentre proseguono gli attacchi russi alla capitale, alle sirene si reagisce con sarcasmo, resistiamo, e di questo ci parla Giulia Zonca, pagina 13. Ma sulla prima della Stampa ci sono anche altri temi, scusate, sull'insediamento di Trump, ancora rimango un secondo, c'è un articolo di commento di Stefano Stefanini che poi continua a pagina 27, la geografia del potere secondo De Donald. Di base questo articolo non è che dica molto, cioè Stefano Stefanini nota l'irritualità degli inviti all'insediamento di Trump, non si scelgono più gli invitati sulla base della convenienza strategica, politica e finanziaria, ma della consonanza ideologica e politica. Quindi oltre ai grandi delle big tech ci sono alcuni esponenti della politica europea, tra cui appunto sicuramente Meloni, ma anche Orbán, che non ha potuto partecipare, ma appunto Stefano Stefanini evidenzia come non siano stati invitati né Scholz né Starmer, quindi i rappresentanti politici di due degli stati più importanti dell'Europa, ovvero la Germania e il Regno Unito. E poi però sulla prima pagina della Stampa c'è altro, c'è un articolo di fondo di Pietro Grasso, anzi di analisi di Pietro Grasso su la riforma della giustizia, in particolare il disegno di legge costituzionale sulla separazione delle carriere di giudici, giudicanti e requirenti, quindi tra PM e giudici, una riforma che diciamo abbia ottenuto il primo via libera da parte della Camera, essendo un disegno di legge costituzionale richiederà una doppia votazione da entrambe le Camere sullo stesso testo a 3 mesi di distanza, e sarà diciamo possibile sottoporla al referendum che non richiede un quorum, questo giusto per ricordarlo. Pietro Grasso definisce questa riforma costosa, ipocrita, inutile e dannosa, in un lungo editoriale insomma in cui la riforma viene definita costosa perché buona parte delle già scarne risorse umane, materiali e logistiche saranno sottratte per istituire un doppione del CSM e poi l'alta corte disciplinare che dovrebbe diciamo supervisionare e controllare sia PM che giudici. Ipocrita perché si vorrebbe impedire un passaggio da una funzione all'altra che nei fatti è già ridotta allo 0,2%, infatti molti commentatori e detrattori della riforma evidenziano come già con la riforma Cartabia del 2022 si sia limitato il passaggio di carriera a una sola volta nel corso della carriera. Inutile perché la fantomatica Repubblica dei PM non esiste, il PM nel sistema accusatorio è sotto il pieno controllo del giudice, e dannosa perché si corre il concreto rischio di accrescere il potere del PM, di modificarne la natura e renderlo un organo squisitamente di parte, come accade nel sistema statunitense dove però, aggiungo io, insomma, i procuratori sono una carica elettiva, mentre questo elemento non appartiene alla riforma proposta da Nordio, che ne fa diciamo il fiore all'occhiello. Sulla prima pagina della Stampa c'è poi la questione interna al PD con questa nuova corrente centrista cattolica che sfida la leadership di Elly Schlein, se ne parla a pagina 14, mi rendo conto che è un dibattito poco interessante, però tant'è, sui giornali lo troviamo quasi ovunque. A pagina 14 se ne parla con un'analisi di Federico Geremicca, se Prodi e i nuovi centristi hanno nel mirino Schlein, a Milano e Orvieto hanno battuto un colpo, il prossimo sarà sulla leadership del centro-sinistra. E che altro? In realtà dalla prima pagina della Stampa non c'è molto, se non la scommessa del vino senza alcol che divide i big delle langhe, con tanto di intervista, un pro e un contro tra i produttori di vino su questa questione, e poi poco altro perché c'è un po' di sport, e c'è però un'intervista a Boeri sulle pensioni che vado solo a nominare, esatto, la trovate a pagina 17, sulle pensioni idee pericolose, il governo non affronta i problemi veri, secondo l'economista politiche miopi sull'immigrazione, le imprese non trovano gli addetti che cercano, la crisi tedesca è più pericolosa dei dazi di Trump, la Francia sta reagendo, noi siamo fermi. Sulla stessa pagina troviamo anche un'altra notizia che in realtà farebbe quasi sorridere, continua diciamo questa ipotesi del complotto sui i malfunzionamenti della rete ferroviaria, si parla di veri e propri sabotaggi, se ne parla brevemente in un trafiletto a pagina 17. Treni, Salvini ora affretta di riferire in aula, il ministro dei trasporti cambia idea ed evoca il complotto per il PD, PD dice sabotaggi, parli il Viminale, Salvini evoca il complotto e chiede di riferire in Parlamento sui ritardi dei treni. Nei giorni scorsi si erano verificati disagi da nord a sud sulla linea ferroviaria, ma il ministro dei trasporti, pur sotto assedio per le richieste delle opposizioni, non si era presentato alle Camere. Salvini ora dirama una nota che recita: alla luce delle notizie di particolare gravità emerse nelle ultime ore, ritengo urgente informare il Parlamento, confido di essere in aula già questa settimana. Il ministro ricorda l'esposto di Ferrovie dello Stato sui presunti sabotaggi e indica due episodi sconcertanti: il ritrovamento di una catena da bicicletta appesa alla rete elettrica della stazione di Montagnana in provincia di Padova e un tentativo di sfondamento di una centralina a Roma. Ecco, quindi questa è la linea del governo sui ritardi dei treni che hanno, diciamo, afflitto mezza Italia o forse l'Italia intera un paio di settimane fa, negli ultimi 10 giorni. Passiamo subito alla prima pagina del Corriere, che chiaramente apre con la questione palestinese, ostaggi, l'abbraccio di Israele, liberate 3 ragazze, a Gaza il controesodo verso nord, show di Hamas tra le rovine, appunto questo quanto vi dicevo prima, le foto riportate in prima pagina ritraggono una, appunto è la stessa che trovate sulla Stampa, quindi una delle 3 donne israeliane che viene diciamo presa in affidamento dalla Croce Rossa con i guerriglieri di Hamas che circondano il van, e sotto le macerie di Gaza. E poi la tregua dopo 471 giorni, dice il Corriere della Sera, rilasciati i primi detenuti palestinesi, 69 donne e 21 minori, ok agli aiuti per gli sfollati, cioè entrano i primi camion dal valico di Rafa. Su questo anche abbiamo numerosi articoli nelle pagine interne, un focus sulle 3 donne, il boato e i pianti, sono vive e sono in piedi, a tutte e 3 Hamas ha consegnato un sacchetto dentro un certificato di liberazione e foto, e poi c'è Tel Aviv che balla dal sollievo e varie interviste a familiari, anche addirittura la maestra di una delle 3 donne, scatta la tregua, via lo scambio ostaggi detenuti, ora nuova attesa perché appunto sabato dovrebbero essere rilasciati ulteriori persone israeliane che si trovano diciamo nelle mani di Hamas. E poi a pagina 5 si parla di Gaza, bello non avere paura del cielo, gli sfollati in marcia tra le pietre, polvere e sabbia dovunque, gente in cammino, l'ONU, l'85% degli edifici è distrutto o danneggiato, il ritorno verso nord e da Rafa i camion con gli aiuti, non è il momento di celebrare ma di piangere vicini, sbucano le divise di Hamas sui pick up tirati a lucido. Questo l'articolo dell'inviato del Corriere Davide Frattini. E poi Guido Limpio firma un articolo a pagina 6 che fa il punto su Hamas 471 giorni dopo, guidata dal fratello di Sinbar Mohammed, la forza dei miliziani sarebbe stata dimezzata, ma il reclutamento continua veloce, in cambio di incentivi alle famiglie ci sono munizioni, spesso bombe inesplose. Quindi inizia già questa narrazione che di base diciamo avvalerà a livello internazionale la ripresa dello sterminio a Gaza una volta concluso il cessate il fuoco, cosa che diciamo viene richiesta non solo dai ministri di destra del gabinetto Netanyahu, ma è stata diciamo confermata da Netanyahu stesso. La guerra continuerà fino al completo sradicamento di Hamas, quindi fino alla completa eliminazione di tutta la popolazione palestinese e l'annessione di Gaza a Israele. Questa è un po' la prospettiva dichiarata già nel completo silenzio internazionale. A pagina 9 si parla, Giusy Fasano parla della ricostruzione ricostruire dopo le bombe costerà 40 miliardi. Per le Nazioni Unite ci vorranno 14 anni e l'Egitto propone una conferenza internazionale per i lavori, quindi inizia anche la spartizione dei guadagni possibili per la ricostruzione di Gaza. Serviranno 1,5 miliardi solo per portare via i detriti. Sotto i crolli ci sono 7.500 tonnellate di ordigni inesplosi e, aggiungo io, probabilmente tante persone palestinesi morte. E quindi sulla prima pagina del Corriere, un po' questo è, diciamo, dal Corriere, dalla prima pagina, questi un po' gli articoli sullo scambio di prigionieri. C'è poi anche il tema dell'insediamento di Trump sulla prima pagina del Corriere, a cui il Corriere dedica le pagine dalla 10 alla 15. Trump, deportazioni di massa e poi balla con i village people, perché sì, appunto, in questo comizio a Washington di Trump, diciamo, i village people hanno cantato YMCA. E Trump avrebbe detto: fine delle politiche per la diversità e dei segreti di Stato. Sul palco c'era anche Musk con uno degli 11 figli. E abbiamo vinto, ha detto ieri sera Donald Trump, ringraziando 20.000 sostenitori nella Capital One Arena di Washington. Fox News, la TV di destra, anticipa che oggi, dopo il giuramento, Trump firmerà oltre 200 ordini esecutivi. Metteremo fine all'invasione dei nostri confini, ripristineremo la legge e l'ordine nelle nostre città e nelle nostre scuole, allontanando le ideologie di sinistra. Ha invitato Elon Musk a dire qualcosa sul palco, ma non il vice J.D. Vance. E Musk avrebbe detto: questa vittoria è solo l'inizio, vogliamo fare molti cambiamenti. E poi, appunto, gli village people. E va bene, questo un po' è una specie di cronaca di macchiettistica di quanto è successo sul palco a Washington. Sempre a pagina 11 c'è una intervista all'analista Charles Kupkan. L'istinto lo spinge all'isolazionismo, ma il mondo non lo consentirà, e dice che ci sarà una trattativa dura sulla NATO. Dice, appunto: penso che in politica estera Trump avrà minori margini di manovra, si ritirerà dalla NATO, non credo proprio, smantellerà il sistema di alleanze nel quadrante asiatico, nemmeno nel momento in cui la Russia ha invaso l'Ucraina, ottenendo l'appoggio della Cina. Per Trump sarà più difficile mettere in pratica il suo neo-isolazionismo. In altre parole, l'istinto spinge Trump a essere neo-isolazionista, ma il mondo non glielo consentirà. E poi c'è un'intera paginata sulla vicenda TikTok, uno stop per poche ore a TikTok, la via di un compromesso Stati Uniti-Cina. Il neopresidente chiede di trasferire il 50% della proprietà a una società americana, strappo tra i repubblicani sulla vicenda. Trump, diciamo, TikTok ha chiuso l'accesso al social negli Stati Uniti sabato sera. Trump ha annunciato con un post sul suo social Truth che oggi, appena divenuto presidente, firmerà un ordine esecutivo che sospenderà per 90 giorni la messa al bando del social cinese decisa dal Congresso, in attesa di trovare una soluzione che lasci TikTok attiva senza creare rischi per la sicurezza nazionale statunitense. Nello stesso messaggio, Trump ha avanzato un'ipotesi di compromesso, visto che ByteDance, la proprietaria cinese di TikTok, rifiuta di venderla. Una joint venture controllata al 50% da capitale americano, operazione tutta da definire, ammesso ci sia una disponibilità cinese. Perché il problema chiaramente di TikTok era la proprietà cinese, che è stata considerata dal Congresso statunitense una minaccia alla sicurezza, e quindi, di fronte alla resistenza cinese a vendere a proprietà americana, era stato emanato un ordine esecutivo di oscuramento del social. Infine, alle pagine 14 e 15, il Corriere propone una carrellata dei fedelissimi e miliardari, ovvero la squadra di Trump 2. Tutte persone bianche tranne Rubio, il l'esule cubano anticastrista, tendenzialmente quasi tutti uomini, diciamo, che se vi interessa lo trovate alle pagine 14 e 15 del Corriere di oggi. Interessante, al di là dell'editoriale di Rampini che ci parla del segreto americano, inizia a pagina, sulla prima pagina, e continua a pagina 32 del Corriere della Sera di oggi, invitando appunto l'America a non chiudersi, diciamo, agli Stati Uniti. Fa tutta una celebrazione della democrazia statunitense, il sistema di pesi e contrappesi rispetto ai quali appunto l'Europa avrebbe solo da imparare. Un po' diciamo sminuisce il rischio di questa oligarchia di cui ha parlato appunto Biden nel discorso di conclusione del suo mandato. Ricostruisce che tutti i presidenti statunitensi, cita Roosevelt, Kennedy, Clinton, si appoggiavano a dei magnati e dei multimilionari. Quindi diciamo l'oligarchia non sarebbe diciamo un tema reale, ma non sarebbe una prerogativa di Donald Trump. E dice che i democratici sarebbero più credibili se avessero lanciato lo stesso allarme, ovvero di un'oligarchia, quando Musk e la stragrande maggioranza dei capitalisti, da Big Tech alla finanza, stavano dalla loro parte, finanziavano le loro campagne elettorali, foraggiavano il conformismo dogmatico della woke culture, cioè fino all'altro ieri. Comunque, né Rampini, cioè Rampini non ce la fa a scrivere un articolo senza nominare il politicamente corretto e la woke culture. E, a molti europei, conclude, sfugge il ruolo dei contropoteri e bilanciamenti. Oligarchie, poteri forti, conflitti di interessi esistono anche dove i protagonisti non sono i capitalisti. Ci sono democrazie europee dove un'influenza enorme viene esercitata da corpi burocratici, lobby, corporazioni, sindacati, tecnocrati ed elite accademiche autoreferenziali. Non hanno il denaro di Musk, ma sequestrano risorse economiche importanti ai fini di parte e soffocano la crescita. Quindi diciamo, per Rampini non c'è niente di cui preoccuparsi, anzi staremo a vedere cosa succede. Poi sulla prima pagina del Corriere c'è un articolo di Cassese, Sabino Cassese, che continua poi a pagina 32, le regole possibili. Quello che auspica Cassese è che l'Europa non si chiuda diciamo a i magnati Big Tech, ma imponga invece delle regole possibili, diciamo sostenibili, e che non considerino le Big Tech solo come una minaccia, ma anche come un'opportunità da sfruttare con giudizio. Servono regole a dimensione globale, evitando di adottare regole finalistiche e preoccuparsi nei casi nei quali sono in gioco i diritti fondamentali, come quelli che riguardano l'informazione o procedure essenziali ai sistemi politici, però insomma non eccedere nel piano regolatorio delle attività delle Big Tech. Questo quanto propone Cassese. Più interessante invece il data room di Milena Gabbanelli e Danilo Taino, che troviamo alle pagine, sulla prima pagina e poi alle pagine 16 e 17 del Corriere di oggi. Alleanza Stati Uniti-Europa, che cosa succede ora? I fronti aperti, dazi, spesa, NATO, ambiente e competitività, tra i due il più elevato scambio commerciale, 1.540 miliardi, quali sono i rischi per entrambi se la coalizione si indebolisse? Quindi un po' un data room di scenario su cosa succederà nei rapporti appunto tra Stati Uniti e Europa con il nuovo, diciamo con il secondo mandato di Trump. Poi sulla prima pagina del Corriere abbiamo anche altre notizie. C'è appunto il terzo mandato, che è un altro dei temi che sta infuocando il dibattito politico interno. A parlarne è il sindaco di Milano Sala, in un'intervista che trovate a pagina 21 del Corriere di oggi. Ora serve una nuova forza, terzo mandato sacrosanto. Sala dice: Schlein va supportata, ma lei sa che manca qualcosa accanto al PD. E quindi diciamo Sala, ecco, si esprime a favore del terzo mandato per, insomma, gli incarichi amministrativi locali dalle regioni ai comuni. E poi c'è quest'altra notizia, cambiava i voti, hacker scoperto, che troviamo, diciamo, su vari giornali. Qui se ne parla poi alla pagina 25. Hacker di 15 anni nella rete della polizia cambiava i voti e la rotta delle navi, è successo a Cesena, i sistemi violati identificato dalla polizia postale. Prima di passare alla lettura di altre prime pagine, quando è tutto appunto dalla stampa, volevo fare un punto su diciamo i prigionieri palestinesi rilasciati in questo primo scambio. Lo faccio prendendolo dall'agenzia di stampa palestinese Wafa. Primo gruppo di palestinesi detenuti rilasciato dalle autorità israeliane dopo l'accordo sul cessate il fuoco. Il gruppo include 69 donne e 21 bambini, 76 detenuti dalla Cisgiordania e 14 da Gerusalemme. Centinaia di persone e familiari delle persone detenute si sono raccolte a Beitunia, a ovest di Ramallah, per diciamo dare il benvenuto ai loro parenti e cari rilasciati dalla prigione di Ofer. Notizia che non riporta nessun giornale è che le forze di occupazione israeliane hanno dichiarato l'area circostante alla prigione di Ofer una zona militare chiusa, così impedendo ai familiari di raggrupparsi. Diciamo, avrebbero usato dei proiettili di metallo ricoperti di gomma per disperdere la folla, ferendo 3 persone, mentre a Gerusalemme le forze israeliane avrebbero compiuto dei raid nelle case delle persone detenute che sarebbero state appunto rilasciate, avvertendo le famiglie di evitare qualsiasi celebrazione o raggruppamento pubblico per dare il benvenuto alle persone, insomma alle loro persone care. Questo, insomma, lo volevo riportare per sottolineare l'agghiacciante sproporzione diciamo dell'occupazione israeliana con tutti i quotidiani occidentali che celebrano il rilascio delle 3 donne israeliane e raccontano dei festeggiamenti in Israele, ma non raccontano di come lo stesso, diciamo, la stessa libertà di festeggiare e dare il benvenuto a casa a diciamo i detenuti e le detenute palestinesi sia vietato dalle forze di occupazione israeliane alle loro famiglie. Detto questo, io mi prendo una piccola pausa musicale per riprendere un po' di fiato e poi torniamo con la lettura delle prime pagine. E allora 8:46, torniamo in voce, continuiamo con la lettura dei quotidiani di oggi, passiamo al Fatto Quotidiano che in controtendenza decide di aprire con i 25 anni dalla morte di Bettino Craxi. Mattarella loda San Bettino, niente tangenti e leggi pro B. Giubileo craxiano, il capo dello Stato celebra le riforme del pregiudicato. Diciamo che ci interessa praticamente zero questo tema, perlomeno penso non sia la priorità di oggi. In taglio altissimo sopra la testata si fa ironia appunto su Matteo Salvini e il complotto ai danni di Ferrovie dello Stato. Dopo la catena da bici a Monselice, il furto in una cabina elettrica a Roma Aurelia, Salvini si decide a riferire in aula sul disastro treni, finalmente al suo complotto appunto. E poi troviamo i due temi di oggi sul Fatto Quotidiano: tregua a Gaza, a casa i primi 93 prigionieri di Israele e di Hamas, quindi 90 palestinesi e le tre donne israeliane, migliaia di palestinesi tra le rovine. E su questo diciamo a pagina 4 il Fatto Quotidiano ospita una intervista a firma di Alessia Grossi a Safwat al-Kalut, il giornalista di Al Jazeera. Per i Gazawi inizia un'altra guerra tra le macerie e l'IDF, il rischio è modello Cisgiordania. Dice: sono felice ma piango. Safwat al-Kalut, giornalista di Al Jazeera, rifugiato in Italia con moglie e quattro figli allo scoppio della guerra. Colomba d'oro per la pace, ha un grande ma in gola mentre racconta che sta seguendo gli sviluppi della tregua al telefono con i miei cari a Gaza. Mio fratello mi ha appena mandato un video della casa di famiglia nel campo di Jabalia, che poi non è la casa di famiglia ma quella in cui sono nato e cresciuto, macerie. Ora per noi Gazawi inizia una guerra interna. Per ora cerchiamo i cadaveri sotto i detriti delle case o i nostri cari che abbiamo dovuto lasciare per strada non sepolti. E sulla seconda fase dice: la seconda fase è la più importante e delicata perché tutte le cause importantissime si sono ritardate per negoziare questa fase di 45 giorni di tregua, ma le domande più importanti sono: quali sono le condizioni e chi deve gestire la ricostruzione, chi si occuperà della sicurezza, saranno le IDF come in Cisgiordania, entrando quando vogliono per uccidere chi credono sia una minaccia? Vorrà dire che i Gazawi sono in condizioni sempre più delicate e rischiano comunque di morire da un momento all'altro. Non è un ritiro definitivo, è solo un riposizionamento, continua il giornalista, e questo avrà conseguenze sul futuro. Israele potrà fare ciò che vuole a Gaza. Sui palestinesi rilasciati dice: noi abbiamo pagato un prezzo altissimo per questi prigionieri, alcuni dei quali dovevano essere rilasciati già con gli accordi di Oslo, ma i morti chi li recupera? E il dolore e tutta la sofferenza, i morti registrati sono 46.000, ci sarà una grande ricerca sotto le macerie, nei tunnel, in carcere, tra gli arrestati. A Gaza ci sono ancora case mai ricostruite dalle guerre precedenti, immagini questa enorme distruzione. Speriamo che la comunità internazionale intervenga in maniera seria con un piano d'emergenza, ma la cosa importante è l'accordo politico per i palestinesi. Finché non ci sono diritti e libertà per i palestinesi, gli israeliani possono entrare e distruggere. Sul momento dei due stati, il Safwat al-Kalut dice: vediamo cosa dicono gli israeliani, sono loro a voler cambiare il conflitto da politico a ideologico. La grande Israele ha portato solo conseguenze negative in tutta la regione e destabilizzato il Medio Oriente. E infine su Hamas: Hamas è fatto dai palestinesi, non è caduto dal cielo e negoziava anche con Israele. Netanyahu non è riuscito a eliminarlo. Bisogna accettare che tutti i palestinesi facciano parte del piano politico dello Stato di Palestina, altrimenti il conflitto non finirà. Hamas ha accettato i negoziati perché Israele ha superato tutte le linee rosse con la guerra, ma dentro la striscia è l'unico in grado di imporre la sicurezza, quindi chiunque gestirà la striscia non potrà fare a meno di Hamas e dovrà negoziare. Noi Gazawi non sappiamo come finirà, ma credo che la guerra, come era finora, sia finita. Ci sarà un altro tipo di guerra, mano libera a Israele per colpire in modo chirurgico. Questa era un'intervista che volevo leggere perché sposta un po' il focus da queste celebrazioni smielate del ritorno delle tre israeliane in Israele. Poi sulla prima pagina del Fatto c'è anche l'insediamento di Trump, ma in particolare C'è un'inchiesta Mediapart, alle pagine 6 e 7, noi presi e deportati in Messico, arrivano le grandi retate di Trump, operazione ritorno al mittente, così la chiama. Così la polizia chiama i blitz di inizio mese che verranno ripetuti in larga scala. Gli abitanti americani, agricoltura senza immigrati, sarà il caos, avremo inflazione, boom. È una lunga inchiesta su Facebook, che ne leggo alcune parti. Su Facebook, Victor, un giovane messicano che lavora negli Stati Uniti, racconta la sua espulsione. Mi hanno portato via il 7 gennaio, intorno alle 9, senza motivo, sono scesi da un furgone, ci hanno chiesto documenti a me e agli altri, ma noi non li avevamo, allora ci hanno puntato le pistole addosso, in commissariato hanno preso loro le impronte digitali e le hanno spediti in autobus fino al confine con il Messico. Gustavo, che beneficiava del DACA o rinvio per arrivi in età infantile, mentre sua madre sta cercando di regolarizzare la sua situazione, non riesce neanche a immaginare come sarà la nuova amministrazione Trump. In tanti a Bakersfield pensano che quella spedizione della polizia di frontiera sia stato un test, in attesa che questo tipo di operazioni diventino regolari una volta che Trump sarà alla Casa Bianca. Nessuno si spiega altrimenti il perché del raid organizzato in uno stato santuario a 400 chilometri dal confine, dove in genere la polizia di frontiera non viene. Ufficialmente sono state arrestate 78 persone, ma per il sindacato United Farm Workers, date le testimonianze raccolte, sono più di 180. Sono stati segnalati anche diversi sgomberi. Da un punto di vista legale è difficile affermare che si tratta di espulsioni, perché le persone sono state costrette a firmare un modulo di rimpatrio volontario sotto intimidazione, spiega Antonio De Loera Burst, responsabile della commissione del comunicazione del sindacato. Così donne e bambini hanno perso improvvisamente i loro mariti e padri, ma anche una fonte di reddito. La polizia di frontiera ha diffuso false informazioni dicendo che si trattava di un'operazione mirata ai trafficanti di droga e ai criminali, spiega Sara Lopez, avvocato e membro del Rapid Response Network, istituito nel 2018 durante la prima era Trump per difendere gli immigrati e documentare le violazioni dei diritti. Ricorda che una donna è stata espulsa in Messico dovendo lasciare i suoi due figli negli Stati Uniti. Quella del 7 gennaio è stata per molti una delle più massicce operazioni condotte dalla polizia di frontiera degli ultimi tempi. La polizia l'ha chiamata ritorno al mittente. Trump vuole mandare via milioni di persone e al momento non ci sono abbastanza agenti, quindi ci vuole organizzazione, sottolinea ancora Sara Lopez. Il Rapid Response Network ha organizzato una manifestazione di protesta a Bakersfield il 10 gennaio. La polizia di frontiera ha già annunciato che interverrà a Fresno e a Sacramento, ma intanto ha preso di mira il Mercato Latino, un luogo emblematico della città frequentato da molti latinos, alcuni dei quali irregolari. Hanno arrestato persone innocenti, raccontano Karine e Chris. I due raccontano anche di aver visto degli agenti portare via due immigrati, anche se in regola entrambi erano in possesso di un permesso di lavoro e uno di loro aveva pure ottenuto la cittadinanza americana. Karine e Chris sanno che la polizia ha arrestato anche un anziano, il nonno di un'amica della loro figlia, perché era senza documenti e di cui non hanno più notizie. Questo era, diciamo, una parte di questa intervista Mediapart, che si conclude con un'analisi del possibile impatto sull'economia statunitense di queste deportazioni. Richard Gearhart, economista e docente dell'Università di Bakersfield, è preoccupato per gli effetti negativi di simili retate sull'economia locale, sull'educazione e sulla salute. Qui nella contea di Kern ci sono 70.000 immigrati irregolari, ovvero il 7% della popolazione. In questo stato, dove si produce il 20% dei beni alimentari degli Stati Uniti per un valore di quasi 10 miliardi di dollari all'anno, la metà dei lavoratori agricoli non ha documenti. Questa caccia all'uomo ha già avuto delle conseguenze: un drastico calo delle attività delle piccole imprese, il 50% di manodopera in meno e significative perdite finanziarie. Questo era, diciamo, un lungo reportage di cui ho letto alcuni estratti, che trovate alle pagine 6 e 7 del Fatto Quotidiano di oggi. E a pagina 7 c'è anche un trafiletto di Fabio Scuto: guerra a Gaza, Israele, più indiani al lavoro al posto dei palestinesi. Tra i molti sconvolgimenti della società israeliana dopo l'attacco del 7 ottobre c'è anche quello del caso India. fanno parte di un'iniziativa del governo israeliano volta a colmare il vuoto lasciato da decine di migliaia di lavoratori edili palestinesi a cui è impedito di entrare in Israele dopo il 7 ottobre. Sono oltre 16.000 i lavoratori arrivati dall'India lo scorso anno. Israele ha in programma di portarne altre migliaia. Gli indiani sono impiegati in Israele da decenni, migliaia di loro lavorano come assistenti per gli anziani, mentre altri lavorano come commercianti di diamanti e professionisti del settore informatico. Ma Israele adesso ha bisogno di muratori, carpentieri, specialisti nella edilizia. Secondo i dati ufficiali israeliani ci sono circa 30.000 stranieri impiegati, un numero molto inferiore rispetto alle precedenti cifre complessive della forza lavoro, circa il 25% in meno dei livelli prebellici. Ecco perché si prevede che entro i prossimi 3 mesi altri 10.000 lavoratori indiani otterranno il permesso temporaneo di lavoro in Israele. Torniamo sulla prima pagina del Fatto, perché ci sono altre notizie. C'è questa notizia bislacca: bruciato il pick up dell'ex Parà, autore del libro anti Stati Uniti. Ha scritto il libro appunto Stati Uniti, di chi, anti Stati Uniti, di chi parliamo? Di Massimiliano F. Il libro si chiama Pioggia Salata, anche questo autopubblicato come quello di Vannacci su Amazon. È un ex paracadutista, si chiama Massimiliano Festa e diciamo il suo pick up è stato dato alle fiamme. Niente, insomma, questo è il libro di Festa, si chiama Pioggia Salata, autopubblicato appunto, circa 5.000 copie vendute da fine luglio. È un tomo di 576 pagine, un po' faticoso ma vincente, racconta in forma di romanzo la sua vita nei paracadutisti, le missioni in Kuwait e in Iraq alla fine degli anni 90, i civili ammazzati dagli americani, la storia che ritiene veritiera di una figlia segreta di Putin, l'assassinio di Ilaria Alpi e quelli di due parà, Lorenzo Dauria, che lavorava anche per il Sismi, ucciso in Afghanistan nel 2007, e Marco Mandolini, massacrato nel 95 a Livorno. Dietro quelle morti Festa vede interessi statunitensi, prove zero ma ipotesi circostanziate che girano da anni, eccetera eccetera. E quindi l'anti Vannacci. Perché la difesa ha ostacolato la pubblicazione, ma soprattutto perché è di sinistra, così lo presenta perlomeno il venerdì di Repubblica. Qui ospito immigrati, orfani, anche rifugiati ucraini e palestinesi, racconta, non punta alla politica, semmai è una serie TV tratta dal suo libro, e dice che l'ha contattato già una produzione araba. Ecco, questo era diciamo un fatto un po' di colore, che però forse di cui forse però sentiremo parlare, quindi tanto vale iniziare a conoscere questo personaggio. Poi c'è un'intervista a Riccardo Illy. Schlein rimane una iattura, però Meloni sa poco. Ecco, le opinioni non richieste di Riccardo Illy, anzi richieste dal Fatto Quotidiano in questa intervista di Antonello Caporale. Meloni invece sa poco e guarda solo all'oggi. E va bene, questo lo trovate alla pagina 8. C'è poi il Fatto Quotidiano, il Fatto Economico del lunedì. Del Fatto Quotidiano: Macron danneggia l'Italia e ci indebolisce con Musk. E di questo si parla a pagina 9 con questo articolo di Giulio Da Silva. L'Europa è la sfida Musk, così i francesi soffocano l'industria spaziale dell'Unione Europea. Nei progetti con l'Italia, Parigi perde soldi ma comanda e beneficia degli aiuti. Leonardo tratta per il polo unico. Nello spazio è la Francia a farla da padroni in Europa, questa è la causa principale, dice Giulio Da Silva, della mancanza di una politica industriale comune, ciò che rende più vulnerabile l'Europa. Pur avendo soffocato la crescita di Italia e Germania, il modello a trazione francese ha retto per decenni grazie a una supremazia tecnologica che nel tempo si è affievolita. Il colpo di grazia è arrivato dagli Stati Uniti con la prepotente affermazione di Musk, che oggi è l'uomo più ricco del mondo grazie anche ai successi ottenuti nello spazio. Le grandi aziende europee che operano nello spazio sono tutte francesi: Airbus, Safran, Thales. Sono quotate in borsa, ma in tutte ha un peso decisivo lo Stato, che ne è il principale azionista, ed è il governo a sceglierne i vertici. per modificare gli equilibri nell'industria dello spazio in Europa bisogna venire a patti con Parigi. Le ripetute esibizioni muscolari di Meloni e Salvini contro Macron non hanno consentito lo sviluppo di un dialogo che sarebbe stato opportuno per facilitare i rapporti con l'industria italiana, che nello spazio esprime delle eccellenze. I fatti dimostrano che i francesi non sono i più bravi, ma continuano a comandare. L'esempio più clamoroso è la Space Alliance tra Thales e Leonardo, controllata dal Ministero dell'Economia. E niente, quindi su questo, se vi interessa, continua a pagina 9, dice che il problema imbarazza i vertici di Leonardo, guidata da Cingolani. Fino al 2021 TAS aveva un bilancio inattivo, nel 2022 è emersa una perdita netta di 11 milioni, al contrario il bilancio di esercizio di Thales Alenia Space Italia S.p.A. mostra che la società italiana ha sfornato 110,6 milioni di utili netti. E niente, quindi se vi interessa lo trovate a pagina 9 del Fatto Quotidiano. Sulla prima pagina del Fatto abbiamo poi Milano Cortina, i giochi del 2026, giochi invernali. C'è già un record, biglietti alle stelle, di questo si parla alla pagina 16 del Fatto Quotidiano di oggi, con un articolo di Giuseppe Pietrobelli. Biglietti alberghi, giochi invernali a misura di ricconi. Per l'inaugurazione a Milano il pacchetto costa fino a 10.000 euro a testa, per la discesa libera femminile fino a 7.500 euro. E poi c'è la rete ferroviaria Roma-Firenze, il caos dei treni nasce sempre lì. Di questo si parla alle pagine 10 e 11 del Fatto Quotidiano, con un articolo di Pietro Spirito, il nodo Roma-Firenze e manutenzione errata dietro il disastro treni, vecchi problemi, più interventi a guasto a scapito delle riparazioni programmate, la tecnologia diversa della direttissima. Quindi ci dice che non è solo colpa dei cantieri PNRR, sicuramente diciamo l'ipotesi del complotto non è quella più sostenuta dal Fatto Quotidiano. E poi sempre alla pagina 11 c'è un articolo di Andrea Moizzo, i consigli dell'antitrust sul lavoro nei porti copiati dagli armatori. L'autorità raccomanda di smontare per legge le rigidità del mercato citando le discutibili tesi delle imprese. Il garante cita presunte lentezze nelle operazioni portuali e propone deregulation, i sindacati, dati falsi, mobilitazione generale, quindi nel settore portuale. Questa era la prima pagina del Fatto Quotidiano, ci prendiamo un'altra piccola pausa e poi continuiamo con la lettura delle prime pagine di oggi.
Bevendo lava, c'è chi sorseggia violenza, crea dipendenza, sveglia dal sonno della coscienza. Puoi dormire o votarti, puoi alzarti e svegliarti.
Sento una voce che mi dice, distruggi l'oppressore.
Overdrive, overdrive,
incendio come una fenice. Non ci scacceranno, non ci avranno mai.
L'unico colpo che non ferisce è un colpo di cassa.
L'unico muro che ci piace è il muro di casse.
L'unico colpo che non ferisce è un colpo di cassa.
Cassa.
Colpo di cassa.
Mi viene il vomito al pensiero che è un paese lontano e vicino da me. Sganci, missili e bombe su scuole. So giù di un popolo e nulla si muove. Mi sento sopraffare da un pensiero atroce. Rappresaglia su di un popolo che non ha voce. Dividi e t'impera. Chi tace non si schiera. Chi prega là chi spera. Chi invece va in galera.
difende la libertà di un popolo e non si piega un dittatore senza scrupolo. Sradicheremo il colonizzatore come l'ederà, noi canteremo Palestina libera. Sradicheremo il colonizzatore come l'ederà, noi canteremo Palestina libera.
E allora torniamo in voce quando sono le 9.07, continuiamo con la lettura delle prime pagine di oggi, passiamo al Messaggero che apre con questo titolo polpettone, l'abbraccio delle madri, al via la tregua a Gaza, liberati tre ragazze, addirittura liberate tre ragazze rapite da Hamas e 90 detenuti palestinesi. Netanyahu, presto tutti a casa. L'abbraccio delle madri, appunto il titolo. La triplice foto ritrae le tre donne abbracciate appunto alle loro madri, quindi qui i festeggiamenti invece si possono fare, a differenza che in Palestina. Scusate, accanto alla notizia abbiamo tutta una serie di articoli che corredano la cronaca, a cui il Messaggero dedica le prime pagine interne fino alla 5. Quindi Romy, Emily e Doron libere dopo 471 giorni, la fine di un incubo, è la cronaca a pagina 2 del Messaggero. Mattarella invoca pace, duratura e i due stati, e poi a pagina 3 c'è appunto i festeggiamenti delle tre donne, la gioia e il trauma di chi torna a casa, Gaza resta dentro, e va bene. Poi però c'è anche Gaza invece a pagina 4, gli sfollati sulla via del rientro, è tutto distrutto ma siamo vivi, i migliaia hanno lasciato le tendopoli all'alba per provare a tornare nelle proprie abitazioni, l'IDF, tra loro potrebbero esserci anche miliziani, quindi continua. Israele e diciamo l'Occidente a preparare la strada per una ripresa della guerra finiti questi 45 giorni di cessato il fuoco. A pagina 5 invece il Messaggero prova a raccontare con tutte le storture del caso chi sono le persone rilasciate, liberate dalle carceri palestinesi, ragazzini, tante donne, un ex parlamentare, i 90 palestinesi scarcerati, il più giovane ha soltanto 15 anni, la più nota è l'esponente politica Khalida Jarrah, che qui viene raffigurata in manette, anche questa scelta diciamo abbastanza evocativa, e c'è anche Dalal Kaseb, la sorella del numero 2 di Hamas, ucciso in un raid a Beirut. Diciamo nessuno fa notare che quindi le persone liberate sono tutte donne e minori, nessuno batte ciglio sul fatto che ci fossero 21 minori diciamo tra le persone rilasciate, di cui uno di 15 anni, non sembra essere un tema. E vero però è che il Messaggero riporta la notizia per cui le famiglie si sono preparate a festeggiare, ma Israele ha fatto di tutto per evitare scene di giubilo. Ecco, questo era interessante da riportare. Poi sul Messaggero c'è chiaramente tutta la partita dell'insediamento di Trump, con tanto di, alle pagine 6 e 7, una specie di plastico alla Bruno Vespa su carta. Trump 2, la cerimonia colossal per l'insediamento, c'è appunto l'immagine di Capitol Hill, cosa succederà nelle varie parti del palazzo. Oggi il nuovo presidente degli Stati Uniti presta giuramento nell'Inauguration Day, il cerimoniale, i passaggi principali della giornata, con addirittura l'alfabeto del Donald Day, tutta una serie di lettere in cui ci raccontano quello che succederà, che vanno dalla O di ottimismo alla P di pranzo alla N di nerd, che sarebbe Zuckerberg, a G di Groenlandia. Sempre su Trump, a pagina 9, Donald pronto a giurare, l'America torna grande, manda segnali a Pechino. Questa invece è la cronaca del comizio di ieri a Washington, prima dell'insediamento, festa con migliaia di sostenitori. Per la stampa statunitense, andrà in Cina nei primi 100 giorni di mandato. E sempre a pagina 9 il focus sui big della Silicon Valley che si inchinano, da Zuckerberg a Cook, tutti presenti. Quindi sia appunto Meta che Apple che Amazon saranno presenti alla cerimonia di insediamento. A pagina 11 si parla poi di TikTok bloccato, Trump lo riaccende, lavoreremo insieme a una soluzione, di questo appunto abbiamo già parlato. Ma a pagina 11 si parla anche dell'insediamento dal punto di vista italiano, la missione statunitense di Meloni, i primi nodi, dazio Ucraina, la premier blinda il rapporto politico con la Casa Bianca, scusate oggi il colloquio, con Donald, la tela con l'Unione Europea per evitare le tariffe, il dossier delle spese NATO. Perché? Perché appunto, come abbiamo visto, Giorgia Meloni parteciperà alla cerimonia di insediamento. I dossier, diciamo, nella circostanza di questa cerimonia dovrebbe esserci un incontro bilaterale con Trump, e secondo il Messaggero i dossier aperti sul tavolo sono i seguenti. È un tema che sta molto a cuore a Meloni, sicché la premier si farà carico della mediazione in Europa e intende portare sul tavolo di Bruxelles il dossier dazi appunto al più presto, forse già al Consiglio europeo informale di inizio febbraio, nella convinzione che la bilancia commerciale dell'Unione europea con gli Stati Uniti debba essere ribilanciata in fretta. E poi c'è l'Ucraina, la minaccia sul tavolo che ora è ufficiale e costringe l'Europa a correre ai ripari, alzare le spese militari fino al 5% del PIL, altrimenti l'America allenterà i fondi alla NATO. Ecco, è lastricato di incognite il tragitto che ha seguito ieri sera l'aereo della premier italiana fino a Washington. Alla ricerca di un vis-à-vis politico, come politico, anzi personale, è stato l'invito che ha convinto Meloni a rompere gli indugi solo nella tarda serata di venerdì. E poi, ecco, diciamo, questo era un po' il quadro. Meloni stamattina siederà nella stessa fila di Javier Milei, il presidente argentino, con la motosega, postazione d'onore concessa dal cerimoniale del team presidenziale, che la distaccherà dalla schiera di capi di partito delle destre europee che hanno preso un aereo dall'Unione Europea, dall'inglese Farage al francese Zemmour, una nutritissima delegazione che ha messo in allarme l'Unione Europea. Uno schiaffo del tycoon a von der Leyen, Starmer, Scholz e gli altri governanti europei, tutti lasciati al palo. L'ha seguita a distanza una mini delegazione di Fratelli d'Italia, ovviamente l'ha seguita a Meloni, partita insieme a una rappresentanza dei conservatori europei. Alla cerimonia di questa mattina c'è Carlo Fidanza, vicepresidente esecutivo dell'ECR, ovvero dell'Eurogruppo dei Conservatori Europei, e con lui il segretario generale di ECR Antonio Giordano, il deputato Andrea Di Giuseppe, da anni raccordo fra Fratelli d'Italia e Trump. E niente, quindi questo era, diciamo, un qualche dettaglio in più sulla partecipazione di Meloni alla cerimonia di insediamento. Sulla prima pagina del Messaggero c'è poi l'editoriale di Alessandro Campi, che non si dedica ai temi del giorno, quanto piuttosto a due prodotti cinematografici appena usciti. Uno è appunto la serie TV tratta dal romanzo di Scurati, e uno è un altro prodotto televisivo che si occuperà della spedizione dei Mille, perché la storia non è una fiction, ci spiega Campi. E poi c'è Mattarella che celebra il Bettino Craxi a 25 anni dalla morte, l'omaggio del capo dello Stato, Craxi cambiò il volto del paese. E poi c'è sempre su Craxi un'intervista a Casini, ogni tanto riciccia. E dice: fu una pagina importante della storia italiana, ora il coraggio della verità. Se volete leggere questa intervista di Mario Aiello a Casini, la trovate a pagina 12 del Messaggero di oggi. Io me la risparmio. C'è poi l'affair Treni. Treni, si rafforza la pista del sabotaggio. Salvini pronto a riferire in aula. Di questo ci parla Giacomo Andreoli a pagina 14 del Messaggero. E poi però c'è una notizia che troviamo sulla prima pagina del Messaggero, ma che ha poco risalto negli altri quotidiani di oggi, ovvero ieri Cecilia Sala è andata alla trasmissione di Fazio a raccontare la sua detenzione in Iran. Sala incappucciata, interrogata incappucciata per 10 ore di fila. Di questo si parla a pagina 15. Per la prima volta dopo ritorno a casa, la giornalista ripercorre i suoi 21 giorni di detenzione in Iran. L'ultima volta mi hanno torchiato per 10 ore di fila. E niente, quindi ieri appunto in TV Cecilia Sala per la prima volta ha preso parola per raccontare la sua prigionia, i suoi 21 giorni di prigionia in Iran. Se questa era la prima pagina del Messaggero, su cui c'è francamente poco altro, possiamo andare a vedere altre prime pagine. Possiamo andare a vedere la prima pagina di Repubblica. Un giorno di pace è il titolo scelto. Anche qui le tre foto delle tre donne israeliane abbracciate alle loro madri. Scatta la tregua nella striscia, tre donne riabbracciano le loro famiglie, scarcerati 90 palestinesi. Migliaia di profughi tornano alle loro case, i primi camion di aiuti e acqua entrano dal valico di Rafah. Nel giorno del giuramento Trump promette: ora fermerò anche l'insensata guerra in Ucraina. E accanto a questo ci sono appunto vari articoli nelle pagine interne, dalle A2 alla 8, sullo scambio di prigionieri. E Fabio Tonacci da Ramallah racconta: per i palestinesi festa e rabbia. E Michela Marzano firma un articolo di fondo che continua poi a pagina 24, sospese tra luce e tenebre. Ovviamente sono le tre donne israeliane il soggetto di questo titolo. E poi Alberto D'Argenio sulla prima pagina e poi a pagina 24, la sfida di due popoli, quindi prospettive politiche sul dopo cessate il fuoco temporaneo. Giancarlo De Cataldo sul dossier giustizia firma questo articolo di commento: la lettera della legge, l'avventura della giustizia. E poi Giovanotti che torna a Sanremo come super ospite. Passerei poi immediatamente al Domani, da cui poi leggerò alcuni articoli dalle pagine interne, ma intanto la prima pagina ci offre come al solito due articoli principali: Hamas libera i primi tre ostaggi, Israele festeggia, la tregua funziona, rilasciate dai miliziani tre giovani donne, i palestinesi tornano nelle loro case distrutte. Questa anche qui, anche il Domani sceglie le tre foto delle tre donne abbracciate alle loro madri. Alessandro Penati: USA, Cina e Putin, l'UE rischia, l'Unione Europea rischia uno tsunami economico con una strategia che non c'è, ci racconta. E poi inizia il Trump bis, l'era della vendetta. Oggi il tycoon giura a Capitol Hill per il suo secondo mandato da presidente degli Stati Uniti. Attesa e proteste nella sua agenda, non è prevista riconciliazione con gli oppositori, anzi ha promesso il castigo a tutti. Il leader ha annunciato un ordine esecutivo, TikTok subito riattivato, e poi c'è la partita di Panama. E poi Sergio Labbate invece sul faida interna al PD. Il centro ai cattolici, l'ossessione per il moderatismo aiuta la destra, e continua poi a pagina 10. Su Trump volevo leggere brevemente dalla prima pagina, no dalla prima pagina, dal Domani, a pagina 4, un articolo di Mario Giro. L'imperialismo di Trump non è affatto una boutade, basta guardare una mappa mondiale per capire quello che chiede Donald Trump. Non si tratta di una boutade ma di qualcosa di molto serio. ci dice: avere il controllo della placca territoriale nord, quella che include Stati Uniti, Canada e Groenlandia, significa dominare tutto l'emisfero settentrionale, comprese le rotte artiche. Gli Stati Uniti ci insegnano che la potenza non si misura solo in quantità e qualità di armamenti, ma anche in capacità di accesso. E gli Stati Uniti sono il solo paese al mondo che ha accesso dovunque, con basi di ogni tipo. Il sogno di Pechino sarebbe di imitare gli americani mediante l'accesso ai mari del sud, Taiwan sbarra la strada, e all'Oceano Pacifico. Tuttavia, possedere la Groenlandia, dove già ci sono basi statunitensi, permetterebbe anche di mettere le mani su una miniera di terre rare unica nel suo genere. Anche la Russia può farlo in Siberia, ma le mancano le capacità tecnologiche e i denari per crearsene. Almeno per ora, così Trump fa un passo avanti, probabilmente non vuole fare la guerra a Ottawa o a Copenaghen, ma intimidire entrambi certamente sì. Un modo per farli cedere facilmente alle prossime avanze americane su trattati e condizioni capestro a proposito dello sfruttamento dell'area. Sul canale di Panama il discorso è diverso, si tratta di securizzare gli stretti. Lucio Caracciolo, che sappiamo essere appunto il direttore di Limes, ha fatto un recente studio a proposito degli stretti, tra i quali ovviamente Panama. La questione per Washington è di primaria importanza: assicurarsi stabilmente il passaggio da un oceano all'altro. L'impresa Salini, oggi We Build, ha raddoppiato il canale con un'opera davvero gigantesca che ora permette il passaggio a navi più grandi come i supercontainer. Va detto che durante i lavori le relazioni con l'autorità del canale, giuridicamente separata dal governo del paese, non sono state semplici, a dimostrazione che non tutto fila liscio. È probabile che gli americani abbiano dei contenziosi aperti o non vogliano seccature. Con il suo tipico modo irruente e diretto, Trump ha voluto mettere in chiaro che non sarà malleabile, un modo per riaffermare che l'America tornerà great again. Va detto che minacciare un alleato della NATO come la Danimarca crea un vulnus nell'alleanza, un altro messaggio del tycoon per dirci che la NATO non è una sua priorità. Sul Canada, che vive una crisi politica interna, l'obiettivo è mandare un messaggio ai conservatori in procinto di vincere le prossime elezioni: accordiamoci per abbattere il deficit commerciale. Qui c'è un punto che Trump dovrà chiarire: se gli Stati Uniti vogliono restare l'unica superpotenza mondiale, dovrebbero accettare anche di essere il compratore di ultima istanza e non tanto un paese esportatore. In questo modo si spiega la supremazia del dollaro. Per capirlo basta pensare a come si sono evoluti i rapporti commerciali con il Giappone. L'unico settore in cui ci deve essere assoluto monopolio è la tecnologia militare e la ricerca essa collegata, ma per ora Trump pensa l'opposto, mettendosi sullo stesso piano della Cina. Vuole che gli Stati Uniti producano di tutto di più per vendere all'estero. Si tratta di politica interna, più lavoro e non di strategia globale. Infine, cambiare il nome del Golfo del Messico in Golfo dell'America significa volgere uno sguardo interessato all'ultimo stato del Nord America, il Messico appunto. Già durante il primo mandato Trump aveva puntato il dito contro i messicani sia per l'immigrazione che per il NAFTA, l'accordo commerciale che ha permesso loro di ereditare parte della produzione manifatturiera americana. Con una battuta, da quelle parti si dice che un'automobile statunitense passa la frontiera 8 volte prima della messa su strada. Del NAFTA si avvantaggiano anche parecchie imprese italiane che si sono piazzate nel diamante, il quadrilatero industriale messicano, per produrre a costi contenuti ed esportare sia verso il nord che verso il Brasile. Tuttavia non conviene agli Stati Uniti assorbire il Messico in qualsiasi voglia forma, rischierebbe di importare anche molti dei suoi problemi di criminalità, dei quali già subiscono parecchi effetti. Le battute di Trump ci danno la dimensione di quale sarà il suo avvio in questa politica estera: tentare di modellare il mondo anche geograficamente sulla base degli interessi strategici americani. D'altronde, conclude Mario Giro, gli Stati Uniti nel XIX secolo si sono allargati comprando terre, oltre 2 milioni di chilometri quadrati con l'acquisto della Louisiana dalla Francia, occupandole o strappandole ai vicini. Al Messico furono presi gli attuali Arizona, California, Colorado, New Mexico, Nevada, Texas e Utah, più qualcosina. Trump rinnova questo metodo, ma con gli strumenti del XXI secolo. Se tratta così amici e alleati, cosa farà dei nemici? Questo, ricordo, era l'articolo di Mario Giro, che trovate a pagina 5 del Domani di oggi.
Comme des animaux de toutes les chattes, ça parle mal 2018. Je sais pas ce qu'il te faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes d'une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi, Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter. Allez te faire en moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux. Les gens me disent de mes mots. Pour une fille belle t'es pas si bête. Pour une fille drôle t'es pas si laide. Tes parents et ton frère ça aide. Oh tu parles de moi. C'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter. Allez te faire un où je serai poli pour la télé. Mais va te faire un balance ton quoi. Peut-être ça changera. Y'a plus de respect dans la rue. Tu sais très bien quand t'abuses. Balance ton quoi. Balance ton quoi.
Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde?
Pardon, moi je reviens juste sur un point qui est pas forcément hyper limpide. C'est juste que quand une fille dit non, j'ai l'impression quand même que souvent ça sous-entend que c'est...
C'est non.
Non. D'accord. Ah ouais. Ah faut bien ouais, c'est pas si simple, faut bien choper le truc hein.
Moi ce que j'ai compris en fait
pardon,
c'est que les
coupes. Ouais, je te coupe. C'est juste parce que y a un deuxième point, c'est que quand une fille dort, on sait pas du coup si on peut, si on peut pas. Et du coup, je me dis peut-être que dans le doute, on peut
non,
tenter.
Non, la laisser dormir. Si elle dort, tu la laisses dormir.
Eh oui. Eh ben oui, OK. Mmh. D'accord.
Et pas penser qu'on peut imposer notre désir, vous aviez dit.
Ouais. Très bien, voilà. Tobias. Après, c'est pas la peine de crier, oui. Mais c'est super.
Pas la peine de crier, parce que comme on est tous là, on entend très bien.
Oui, des petites remarques, toujours.
Quoi? Un problème?
Non, si tu fais toujours des petites remarques, voilà. Et... Tu ferais mieux d'essayer de comprendre les femmes, tu vois, de les écouter.
Ah, écoutez, ah, moi, j'écoute pas les femmes, moi, j'écoute pas les femmes.
Il me semblait.
On voit tous que t'as aucune sensibilité. Oui, excuse-moi.
Calmez-vous, je pense que ce que vous essayez...
Oh, tais-toi.
Ta gueule.
Pourquoi?
C'est elle intervient au milieu du...
Ah, 9:28, continuiamo con la lettura di alcuni articoli dalle pagine interne in quest'ultimo pezzetto di rassegna stampa. Volevo riportare una notizia che troviamo nelle pagine interne di vari quotidiani, una vicenda di cronaca, la prendiamo da pagina 20 della Stampa. Ling, ragazza fantasma per 18 anni, mai a scuola, ora cerca un lavoro legale, nata in Veneto, ha seguito la madre in Lombardia dove ha vissuto e lavorato in laboratori clandestini. Il blitz della Guardia di Finanza in primavera a Brescia ha fatto ritrovare la giovane cresciuta in segreto. È rimasta invisibile in Italia per 17 anni e 11 mesi, non è mai stata iscritta, né ha frequentato una scuola, non si è mai rivolta a un medico o a un ospedale. È rimasta chiusa in uno di quei laboratori del nord Italia dove, dopo i turni estenuanti, i lavoratori in nero si fermano anche a dormire su brandine e giacigli di fortuna tra le macchine da cucire la polvere e i tessuti accatastati. È la storia di una ragazza cinese diventata un fantasma, uscita dall'ombra soltanto nella primavera scorsa, nel corso di un'operazione congiunta della Polizia Locale e della Guardia di Finanza in un comune di 13.000 abitanti della Bassa Bresciana. Gli investigatori sono entrati nello scantinato per verificare l'esistenza di un calzificio irregolare e si sono trovati davanti anche lei, Ling, un nome di fantasia che adotteremo per tutelare la sua privacy. La storia di Ling è stata anticipata ieri dal quotidiano Brescia Oggi, che racconta anche come in questo momento la ragazza stia cercando di riscattarsi. Avrebbe trovato finalmente l'offerta di un'occupazione regolare che potrebbe aiutarla a ottenere la regolarizzazione della sua presenza in Italia. Questo era diciamo una notizia che mi sembrava il caso, insomma, di riportare, di una vicenda terribile di sfruttamento e di criminalizzazione dell'immigrazione, diciamo impossibilità di regolarizzarsi, diciamo, più che altro. Poi vorrei riportare altre due più che prime pagine, in realtà articoli dalle pagine interne. Purtroppo mi scuserà chi è all'ascolto, vado a pescare dalla Verità, perché a pagina 7 della Verità, che il lunedì ospita sempre numerose interviste, c'è un'intervista a Marco Minniti In questo clima antipolizia possono inserirsi lupi solitari, ci dice Minniti. Per l'ex ministro degli interni, ricordiamo, Trump è stato decisivo nella tregua a Gaza, l'America si riprende il suo posto nel mondo, l'Italia ora può essere protagonista e non solo mediatrice. Ricordiamo Marco Minniti, oltre a essere stato un pessimo ministro degli interni, attualmente è presidente della Fondazione Medor e nell'intervista si interroga sui nuovi equilibri mondiali. Sull'operazione Cecilia Sala, impeccabile, dice, l'Italia ha l'opportunità di non essere soltanto un mediatore ma protagonista nel quadro mondiale. Su Rami dice, dobbiamo essere molto chiari, gli scontri degli ultimi giorni contro la polizia sono ingiustificati e inaccettabili. In una democrazia è tutelata l'espressione del dissenso anche radicale, ma c'è un limite che non va mai superato, l'uso della violenza. E dice, ha ragione il padre di Rami, il desiderio di giustizia non può accompagnarsi ai gesti violenti, quindi tutti hanno il dovere di dire basta, tutti hanno il dovere di essere vicini alle forze dell'ordine, non per infilargli una maglietta politica e nemmeno per elevarli al di sopra della legge, ma semplicemente perché sono la più alta espressione della legalità in una democrazia. E continua Minniti, il problema è il clima che si sta creando, in un'atmosfera di violenza possono inserirsi lupi solitari che progettano atti estremi individuali. E, l'Islamic State è stato sconfitto militarmente, dice, lo Stato Islamico, ovvero, ma il messaggio del suo capo della propaganda Adnani circola ancora. E, sull'allarme sicurezza dice che la politica lo sottovaluta e troppo spesso dimentica che sicurezza e integrazione sono due facce della stessa medaglia. Gli attentatori che a partire da Charlie Hebdo hanno portato la morte in Europa non arrivavano dalla Siria o dall'Iraq, sono cresciuti nelle periferie degradate a casa nostra. Dobbiamo convincerci che non possono esistere zone franche in cui viene sospesa la sovranità dello Stato, è una questione di controllo del territorio in tutte le sue accezioni, dice Minniti. Per avere sicurezza serve la polizia, serve catturare i criminali ancor prima di aumentare le pene, ma serve anche l'illuminazione, le politiche sociali, la legalità, le regole urbanistiche e le amministrazioni locali devono prendersi il proprio pezzo di responsabilità. E questo insomma è un passaggio di questa edificante intervista a Minniti, che poi si addentra in tutta una serie di questioni di politica internazionale su cui io sorvolerò, perché vorrei passare invece più o meno sullo stesso tema della sicurezza a di nuovo al Domani, ma questa volta a pagina 8, dove invece a parlare è diciamo, c'è un articolo di Nello Trocchia su Delmastro. Dopo i pestaggi, le promozioni, chi protegge gli agenti violenti? Lo scudo per le forze dell'ordine esiste già, ci dice il Domani. La sospensione dal servizio di poliziotti indagati risponde a logiche discrezionali, non esiste un criterio univoco, e infatti sono già tornati al lavoro i registi del pestaggio di Santa Maria Capua Vetere e la dirigente accusata dai PM di tortura. Chi era al comando durante il pestaggio di Stato avvenuto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere il 6 aprile del 2020 è tornato in servizio. Intanto prosegue il processo a loro carico per decine di capi di imputazione, a partire da quello più grave, ovvero quello di tortura. E di tortura rispondono anche gli altri agenti, comandanti, ispettori, vice, che sono tornati in carcere a svolgere il proprio lavoro. Mentre il governo propone uno scudo per gli agenti, in modo da evitare l'iscrizione automatica nel registro degli indagati di chi appartiene alle forze dell'ordine, nel sistema carcere questo scudo già c'è e si chiama Andrea Delmastro Delle Vedove. Il sottosegretario alla giustizia è in attesa di incassare la nomina di una sua fedelissima capo del DAP, Lina Di Domenico, una nomina che ha generato non pochi malumori. In fondo era stato proprio Delmastro, poche settimane dopo i fatti di Santa Maria Capua Vetere, a proporre un encomio solenne per i poliziotti coinvolti, per i poliziotti penitenziari coinvolti. Le sospensioni sono materia del DAP, ma non possiamo essere così discrezionali perché, ma non possono essere così discrezionali perché negli ultimi tempi sembrano condizionate anche dal peso sindacale di chi è coinvolto. Ci sono agenti indagati per tortura che lavorano, alcuni neanche sospesi, e altri indagati per traffico di influenze che hanno dovuto subire mesi di purgatorio. È normale? Mi chiedo giuridicamente come si spiegano questi due pesi e due misure. La confusione aumenta, la sfiducia tra i vertici e i sottoposti. Questo è un virgolettato del sindacalista Aldo Di Giacomo, segretario generale dell'SPP, sindacato Polizia Penitenziaria. Le indagini per tortura non significano in alcun modo responsabilità accertate, continua Nello Trocchia, ma raccontano in maniera evidente come le sospensioni rispondano a logiche discrezionali, siano di fatto dei regolatori di conflitti per evitare uno scollamento definitivo tra i vertici e i sottoposti. Il tutto in un contesto nel quale alcuni sindacati sono vicini al governo, a volte troppo vicini. Noi del Mastro lo amiamo e lo seguiamo, diceva Domani il sindacalista Raffaele Tuttolomondo, agente penitenziario, segretario di un sindacato con 5.000 iscritti, il Sinappe, ma anche chef e organizzatore di eventi culturali. C'è chi non solo applaude il governo, ma ha deciso proprio di lavorarci per portare l'esperienza del sindacato di appartenenza. Se tutto lo mondo tifa e sponsorizza del Mastro, Antonio Fellone, segretario aggiunto del Sinappe, è diventato capo del Dipartimento Carceri e Penitenziaria della Lega. Proprio il Sinappe, in una recente riunione al DAP, si è prodigato per chiedere un ulteriore incentivo per gli agenti impegnati in missioni internazionali. Al momento gli unici poliziotti penitenziari sono quelli di stanza in Albania, in realtà già destinatari di uno stipendio più alto e non per colpa loro, da mesi pagati per guardare una struttura vuota. Sempre del Sinappe è Annalisa Santacroce, segretaria generale del sindacato. Alla sindacalista viene contestato di aver assistito alle denunciate violenze avvenute il giorno 23 agosto 2023 nel carcere di Foggia ai danni di due detenuti. Ci sono i video al vaglio dell'autorità giudiziaria. In un fotogramma Santacroce è con un collega all'esterno della cella. Osservavano inermi quello che i colleghi stavano perpetrando ai danni dei due detenuti. In particolare emergeva dai video che in queste fasi le grida diventavano sempre più significative, quando ad un tratto lasciavano il posto a vere e proprie urla e suppliche di dolore, si legge negli atti. Quando è stata interrogata ha negato di essersi affacciata nella cella dove era in corso la perquisizione, poi sfociata in violenza, una versione che le immagini smentiscono. A settembre è arrivato l'avviso di conclusione delle indagini, passata la bufera Santacroce, che si dichiara totalmente estranea alle contestazioni, è tornata a fare la sindacalista e rappresentare la polizia penitenziaria è in servizio nel carcere di Ancona. Da tutto questo, continua l'articolo, emerge un quadro confuso e incerto nell'uso del sistema sanzionatorio, che aumenta discrezionalità e allontana la trasparenza. Fermo restando i casi di sospensione obbligatoria, quelli sospesi disposti dall'autorità giudiziaria, noi valutiamo posizione per posizione sulla base delle risultanze dei procedimenti atti giudiziari, e il criterio generale che seguiamo è la misura in cui il rientro può nuocere al buon andamento dell'amministrazione. Questa la risposta del DAP, una discrezionalità evidente che diventa un elastico piegato al momento, alla volontà politica del momento. E poi l'articolo continua concentrandosi un po' più sui fatti di Santa Maria Capua Vetere, se volete insomma leggerlo, lo trovate a pagina 8 del Domani, appunto a firma di Nello Trocchia. E allora 9.42, questi sono sempre gli 87.9 di Radio Onda Rossa. Prima di concludere la rassegna stampa di oggi vorrei segnalare sulla prima pagina del Foglio un'intervista di Claudio Cerasa al ministro della difesa Crosetto. Non lasciare l'Europa a Putin, quello che succede ogni giorno in Ucraina è inaccettabile, la pace in Medio Oriente solo dopo lo sradicamento del terrorismo. E poi Trump, gli obblighi con la NATO da rispettare, Musk, le vere minacce, la decadenza dell'Europa. Una chiacchierata con il ministro della difesa Guido Crosetto, è una lunga intervista in cui Crosetto di fatto sostiene l'ipotesi di un aumento delle spese militari. La difesa comune è un concetto nobile, ma non significa che gli Stati Uniti difenderanno tutti a prescindere da quello che faranno i suoi alleati. Non più, ci sono degli accordi, degli obblighi, e quegli obblighi ora con Trump varranno di più. Quindi propone un aumento delle spese per la difesa, dicendo che devono essere sottratte ai vincoli di bilancio europei. Il problema c'è, dice, ma per noi non è un problema di scelta politica contingente, cioè la scelta di aumentare la spesa per la difesa, ma generale, che riguarda il bilancio dello Stato nel suo insieme. Stante le regole europee e il patto di stabilità, l'aumento della spesa della difesa dovrebbe diventare un taglio di altre spese, perché il patto di stabilità mi pone il limite massimo. Se io non posso recuperare quel limite per la difesa, devo comprimere altre spese ed è molto difficile, soprattutto in un momento di crisi economica. E poi che altro? Cerasa chiede: quindi essere dei pacifisti disinteressati alla deterrenza non vuol dire essere a difesa della pace, ma vuol dire essere involontariamente o volontariamente a difesa di chi ha la forza e la usa? Dico di più, dice Crosetto, vuol dire essere alleati de facto, sì, non de iure, con chi ha il potere della forza e la usa contro altre nazioni sovrane. È giusto reagire contro gli invasori e gli oppressori, è sacrosanto. Penso a quanti dicono: non dobbiamo aiutare l'Ucraina. Sostanzialmente è come se dicessero: se vedi delle persone che stanno picchiando una ragazza, girati dall'altra parte, perché se poi magari vai a aiutarla rischi di prenderti le botte o gli insulti. Questo è il glorioso paragone che usa Crosetto per giustificare l'aumento delle spese per le armi. Deterrenza significa tante cose, ma in buona sostanza consiste nell'avere la forza, la capacità, la prontezza quando e se sei attaccato o se altri lo sono, se qualcuno mette in pericolo gli interessi reali di un paese, di poter agire con rapidità, efficacia, certezza del risultato. Ecco, questo è alcuni passaggi, diciamo, della lunga intervista a Crosetto, che insomma, se vi interessa, trovate alle pagine 1 e 2 del Foglio di oggi a firma di Claudio Cerasa. In chiusura, veramente vorrei andare a vedere qualcosa dalla cronaca di Roma, perché in realtà ci sono delle notizie interessanti. La prima riguarda la viabilità a Roma, la prendiamo dalla cronaca di Roma del Messaggero. Metro D, ecco il nuovo tracciato varato dal Campidoglio, il progetto, previste 30 fermate e 7 nodi di scambio, partirà da Nomentana, Altezza Gra, e arriverà a Vigna Murata, costo stimato 9 miliardi. Il comune ci prova, questo è il nuovo tracciato della metro D, approvato in una riunione ristretta venerdì pomeriggio, 9 miliardi l'investimento totale stimato. E qui c'è anche un'infografica di come dovrebbe essere il tracciato di questa fantomatica metro D. E poi invece ci comunica il Messaggero Cronaca di Roma che sono iniziati i lavori al Pigneto per lo snodo ferroviario. Da oggi meno posti auto, primi cantieri al via per la realizzazione del nodo di scambio tra la linea C della metro e le ferrovie regionali a Pigneto. Da oggi e fino al 10 marzo cambia la sosta lungo alcuni tratti di circonvallazione casilina per permettere l'avvio delle opere preliminari all'intervento atteso da 15 anni. L'opera consentirà lo scambio appunto tra la metro C e le ferrovie regionali, e qui c'è un tanto di rendering di come dovrebbe apparire lo snodo ferroviario dopo i lavori, con un intervento dal valore di circa 131 milioni di euro. Prevede, in una prima fase da completare nel 2026, la realizzazione della fermata sulla FL1-FL3 con parziale copertura trasversale del vallo in corrispondenza della fermata. Nella fase successiva successiva da realizzarsi entro il 2029 è previsto il completamento della copertura del vallo, con apertura di una nuova piazza pedonale e la realizzazione del sottopasso di collegamento con la metro C. Sinteticamente dunque l'opera complessiva prevede la realizzazione di un corridoio che unisca la metro e la ferrovia passando al di sotto dei binari, con la creazione di una fermata a Pigneto e al di sopra con la fermata al Mandrione. Quest'ultima però ancora in fase progettuale dal valore di circa 100 milioni. Questo farebbe di Pigneto, almeno fino all'apertura delle stazioni della linea D, la quarta stazione nodo di scambio di Roma dopo Termini per la linea A e B, San Giovanni per la linea A e C e Colosseo per la linea C e B. Invece dalla cronaca di Roma del Corriere volevo riportare l'ennesima gloriosa azione di Retake, che ieri ha ripulito San Lorenzo dalle scritte violente cancellate dai palazzi. Comitati, associazioni e parrocchie si sono radunati ieri mattina in Largo degli Osci a San Lorenzo per ripulire i muri del quartiere dalle scritte vandaliche e dagli insulti contro le forze dell'ordine apparsi durante il corteo dell'11 gennaio scorso per la morte di Rami, il 19enne che ha perso la vita così fatalmente mentre era inseguito dai carabinieri, come se gli fosse preso un coccolone, secondo il Corriere della Sera. E volontari e cittadini hanno ripulito il quartiere al grido di basta odio, deturpata con insulti ai limiti della blasfemia anche la chiesa dell'Immacolata. Ecco, questo insomma è la grande impresa di Retake. Giuseppe Romiti, che è tra gli amministratori appunto di Retake, dice: dopo il corteo le realtà del territorio hanno espresso forte preoccupazione, ci siamo riuniti, ci siamo confrontati, abbiamo deciso di dare la nostra testimonianza. Le scritte vandaliche, frasi offensive hanno colpito anche la chiesa dell'Immacolata. I manifestanti non hanno risparmiato neppure la nostra sede in via De Volci. Io direi che insomma potrebbe essere benissimo un obiettivo di una scritta la sede di Retake, anche solo fosse per l'ironia della cosa. Ci incoraggia il fatto che abbiamo aderito tutti, dai Boy Scout ai ragazzi della squadra di calcio e dell'oratorio, non soltanto per ripristinare il decoro ma per dare un segnale importante contro odio e violenza. Ecco, questo giusto per darvi un quadro dello sfacelo culturale di questa città. Detto questo, ci informano anche che è stato chiuso il Ciringhito perché vendeva alcol ai minori, che sono stati ritrovati sbronzi dai vigili. E su questo insomma io chiuderei. Quando sono le 9.49 la rassegna stampa di oggi, vi ricordo che nel corso della mattinata ci sarà lo spazio comunicazioni e poi il palinsesto del lunedì di Radio Onda Rossa, quindi invito tutte le persone all'ascolto a rimanere sintonizzate sugli 87.9 in FM e saluto chi mi sta ascoltando, vi auguro una buona settimana e vi soprattutto l'auguro a chi ci ascolta privato della libertà personale.